Mezzogiorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno a tutti, oggi Radio Orizzonti vuole ricordare un personaggio storico che il 10 giugno del 1924 fu assassinato. Parliamo di un grandissimo politico, un socialista, Giacomo Matteotti. E oggi, per ricordare questa figura che ha lasciato un segno nella storia italiana, nella nostra Repubblica, abbiamo invitato uno storico, il professor Nigro, Giuseppe Nigro, che ci descriverà di questo personaggio che è veramente emblematico, però veramente una persona che la libertà era il suo credo. Noi che oggi vogliamo chiedere al nostro professore che, oltre alla biografia di questo personaggio, ci trasmette il messaggio che ha lasciato a noi della nostra generazione, ma soprattutto il messaggio che lascerà alla generazione che viene dopo di noi, perché per lui la libertà è stata una cosa importantissima che l'ha messa sull'altare del suo sacrificio. Professore, grazie del suo intervento, lascio lei la parola per ricordare chi è Giacomo Matteotti, una piccola biografia e poi soprattutto il messaggio che ha lasciato. Tutti si ricordano nei libri di storia il famoso discorso che fece alle Camere. Ecco, oltre a ricordare questo discorso, lascio lei qualche piccolo particolare che magari la gente non conosce.
Allora, intanto grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. È il senso di questa vicenda che è importante. Ovviamente è importante anche tutta la storia, tutto il racconto del delitto. Noi siamo abituati, e storicamente si è stati abituati, a pensare prevalentemente a questa tragica vicenda del delitto, le squadracce fasciste, che questa squadra terribile della cieca fascista che uccide Giacomo Matteotti un secolo fa, il 10 giugno del 1924, come è stato ricordato. Era una banda di autentici delinquenti, personaggi
che l'hanno rivendicato.
Hanno anche rivendicato, certo, di autentici delinquenti, ma non avrebbero mai fatto nulla se non istigati. Erano, non a caso, la polizia segreta e la loro denominazione ceca, che era la polizia segreta sovietica, si modellano su quell'esperienza violenta e sono al soldo del fascismo di Mussolini, al soldo del capo del governo, il quale aveva nell'autunno del 1923 messo in moto una fase politica che avrebbe pensato, dal suo punto di vista, concludersi con l'apoteosi delle elezioni del 6 aprile del 1924. Tant'è che al sottosegretario Acerbo, invito il sottosegretario Acerbo a delineare, definire una legge maggioritaria. Teniamo conto che la legge maggioritaria pensata da Acerbo e voluta da Mussolini consentiva, con un quarto dei voti, di avere la maggioranza assoluta del Parlamento. E questa legge fu votata, e con questa legge si andò alle elezioni del 6 aprile 1924. Elezioni terribili, perché in quel contesto le elezioni non furono libere. Cioè furono condizionate, i seggi furono controllati dalle squadre fasciste, gli scrutatori non erano liberi come siamo abituati a viverli noi durante le competizioni elettorali, ma erano scrutatori designati dai vari fascismi locali, che di fatto controllavano i seggi e impedivano agli oppositori di recarsi al voto. Furono numerosissime le violenze furono numerose anche in questo territorio in cui noi viviamo. Ci sono storici che hanno ricostruito quanto è accaduto. Diciamo che i seggi saronnesi furono controllati dalle squadre, ma non furono sottoposti, i saronesi non furono sottoposti a violenze. Poche settimane prima, però, non distante da qui, c'era stato un assalto a un circolo, al circolo familiare di Lazzate, un circolo di ispirazione cattolica, dove furono violentemente picchiati i consiglieri di amministrazione di quella cooperativa. E questo accadde nel Milanese, accadde nell'Alto Milanese, verso Busto Arsizio, Gallarate, dove ci furono violenze tremende.
Ebbene, professore, che ruolo aveva nel 1923-24 il Partito Socialista?
Il Partito Socialista, purtroppo aveva un ruolo ancora importante, ma non importante come nel 1919, perché dobbiamo ricordare che purtroppo, lo ripeto per l'ennesima volta, la sinistra prese a dividersi a partire dal 1921. Il Partito Socialista, con le elezioni politiche del novembre del 19, era diventato il primo partito d'Italia. Subito dopo incominciarono però una serie di dibattiti interni e di conflitti interni che porteranno nel gennaio del 21 alla separazione dell'ala comunista dal Partito Socialista, e ancora nell'ottobre del 22, poco prima della marcia su Roma, nel congresso di Roma, il Partito Socialista in cui la componente maggioritaria erano diventati i massimalisti, espulse l'ala riformista dal Partito Socialista. Quindi in Italia c'erano tre.
Come ha vissuto Matteotti questo trauma?
Matteotti era un personaggio particolare, perché lui era convinto della necessità dell'unità dei partiti del movimento che rappresentavano il movimento operaio. Attenzione, era convinto però dell'unità dei partiti che credevano nella democrazia parlamentare, come aveva fatto il Partito Socialista dalla sua Costituzione. Il Partito Socialista, quando nasce nel 1892, sposa la via democratica per la conquista del governo del paese, ed era quindi un fiero oppositore della frazione comunista. Ed è uno dei motivi per cui fu ostacolato, perché era oppositore della frazione comunista, perché la frazione comunista si ispirava al metodo violento della rivoluzione russa. Il fare come in Russia divenne lo slogan di tantissimi esponenti del movimento operaio dell'epoca. E Matteotti non era del parere che si dovesse fare come in Russia, perché era convinto che il capitalismo non si conquistava con un gesto unico in un momento particolare, ma il capitalismo e soprattutto la trasformazione della società doveva avvenire con gradualità, e che questa trasformazione della società, i protagonisti della trasformazione della società dovevano essere sì i lavoratori, ma i lavoratori acculturati, emancipati, tant'è che quando nel 1920 nella provincia di Rovigo il Partito Socialista conquistò tutti i comuni di quella provincia, la prima cosa che fece Giacomo Matteotti è aprire scuole di formazione per la gestione delle amministrazioni pubbliche. Quindi un'emancipazione dal basso, un'emancipazione autonoma di cui fossero, e una gestione delle amministrazioni da parte non dei maggiorenti abituali che avevano amministrato il paese fino a quel momento, ma i lavoratori stessi che si rendevano protagonisti della nuova fase storica, non un colpo violento, non un'insurrezione violenta. Tant'è che quando il primo maggio del 1923 cambia la posizione dei comunisti e i comunisti chiedono di festeggiare insieme la festa del lavoro, Matteotti in modo molto netto dirà ai comunisti: perché mai chiedono ai socialisti unitari di festeggiare insieme quando loro sono per la dittatura violenta e i socialisti unitari sono per un percorso di democrazia parlamentare, per le libere elezioni, ed era in tutto questo un personaggio che si contrapponeva alla violenza, sia ovviamente alla violenza privata, ma soprattutto alla violenza pubblica del fascismo, perché riteneva che la violenza fosse un modo di coartare, di togliere la libertà agli individui. La libertà è la parola centrale del credo, della fede, era proprio una fede il socialismo per Matteotti.
Professore, le faccio una domanda. Il secolo Novecento ha fatto tanti personaggi e lei che è uno storico, e difficilmente si può fare una fotografia esatta di un personaggio che è appena morto nel 1900. Invece su Giacomo Matteotti non ci sono ombre. Tutti, anche chi è all'opposizione, ne parla bene di questo personaggio. Perché?
Allora, intanto diciamo che Giacomo Matteotti diventa un mito. Diventa un mito.
Anche l'ultima volta, nella ricorrenza del centenario, abbiamo visto che anche la famosa destra è uscita con affermazioni positive.
Dipende cosa intendiamo per destra. Cioè,
la Meloni, quando ha ricordato Giacomo Matteotti, ha avuto parole ben chiare dicendo che sono stati fascisti ad ammazzare.
Sì, sì, da questo punto di vista ha, come dire, certificato una attestazione storica di un fatto che ormai è noto. Se noi andiamo a ricostruire come hanno fatto in tutti questi anni storici che hanno lavorato per anni e anni allo studio di questa vicenda, la spavalderia del fascismo nel 1924 era talmente sfacciata che i sicari furono arrestati subito dopo, alcuni giorni dopo, e della vicenda di Giacomo Matteotti, indipendentemente dalle questioni storiografiche, se pesa di più la pista affaristica, fu ucciso più per motivi di affaristici, perché avrebbe denunciato in Parlamento il fratello di Mussolini, eccetera.
La storia può dire tutto, ci dirà, no?
È chiaro che questo fu un delitto politico, perché la denuncia di Matteotti interrompeva, come stavo dicendo poc'anzi, quell'apoteosi che stava costruendosi Mussolini, che con le elezioni del 6 aprile del 24 pensava di aver chiuso la partita. E quindi,
professore, scusi, il tempo è tiranno, abbiamo tante domande da farle. Sì. A suo avviso, qual è i punti salienti che lei ricorda di questo famoso discorso che Matteotti fece alle Camere? Oltre a questa così enfasi che è stata data, secondo lei quali sono i punti che forse la critica oggi non ha ancora messo in discussione, ma veramente erano importantissimi?
Insomma, il tema della violenza. Questo
non
è,
della libertà.
Questo il tema della violenza, cioè
va abbracciato con libertà?
È certo che va abbracciato con libertà, perché denuncia che quelle elezioni del 6 aprile del 24 non furono elezioni libere. E uno dei motivi per cui Matteotti è largamente celebrato, non solo in Italia, in questo centenario, ma anche in paesi, c'è stato un importante convegno a Barcellona, ma a Londra in particolare, perché i laburisti inglesi amano molto Giacomo Matteotti? Perché Giacomo Matteotti era un socialista che aveva una formazione internazionale, conosceva tre lingue, le scriveva e le parlava, e della democrazia difendeva soprattutto il Parlamento. Noi abbiamo assistito in questi giorni ad episodi che non avremmo mai voluto vedere, mai avremmo voluto vedere, violenze all'interno del Parlamento. Ebbene, le violenze al tempo di Matteotti accadevano al di fuori del Parlamento, cioè c'erano deputati fascisti che a volte usavano la violenza nei confronti di deputati dell'opposizione in piazza Montecitorio, ma non all'interno del Parlamento. Cioè, quindi quello che è accaduto in questi giorni, di cui si dice che ma è sempre accaduto, eccetera, non è assolutamente vero dal punto di vista storico che siano accaduti fatti di questa natura, di aggressione a membri del Parlamento all'interno della Camera. Matteotti difendeva il Parlamento come la massima assise della libertà, dove si poteva esercitare la libertà in nome del popolo. Ebbene, noi sappiamo che il modello di Westminster, il modello inglese del parlamentarismo inglese, questo ha trasmesso, questo ha rappresentato nella storia della democrazia parlamentare del mondo, e i laburisti inglesi hanno sempre amato Matteotti proprio per questo motivo, per questa sua difesa strenua del Parlamento.
Ecco, avviso,
questo stava facendo Matteotti con il discorso del 30 maggio. Okay. Difendere il Parlamento, perché difendere il Parlamento voleva dire difendere la libertà del popolo italiano.
Professore, a suo avviso, i giovani di oggi qual è e cosa devono cogliere del messaggio di Matteotti?
Allora, i giovani di oggi che ho frequentato in questi ultimi mesi facendo iniziative nelle scuole, di Matteotti sono affascinati dal coraggio, dalla forza con cui ha esercitato l'opposizione nei confronti della violenza.
La parola coerenza è un patrimonio per Matteotti.
Per Matteotti è il rigore morale, la coerenza fanno parte della sua morale. Matteotti è un politico con un'etica politica rigorosissima, che esercitava non solo su se stesso. Mi piace ricordare di Matteotti era un ateo, eppure quando Giolitti nel 1920 introduce la piccola indennità parlamentare, non c'erano le laute indennità che si percepiscono oggi, Matteotti, che non aveva bisogno di quella indennità, e per questo veniva accusato di essere il socialista con la pelliccia, il milionario, lo definivano in maniera spregiativa i fascisti, diede in silenzio la sua indennità alla parrocchia romana dove sono fatti recentemente venuti alla luce dall'archivio parrocchiale di quella parrocchia, e c'è una lettera di accompagnamento che si trova sia in quell'archivio e poi anche per quanto riguarda alcune lettere che inviava al medico condotto di Fratta Polesine, dove diceva di mettere sul suo conto le medicine per i braccianti i cui figli erano malati e che non potevano pagare le medicine. Diceva che in attesa del socialismo, del sole dell'avvenire, quindi della solidarietà universale, questa grande fede socialista che aveva Giacomo Matteotti, si poteva anche esercitare la carità, che male non avrebbe fatto e qualcosa di bene pure poteva produrre. Quindi era fuori dagli schemi, era un eretico in tutti i sensi, e per questo sicuramente è una personalità affascinante che i giovani amano e apprezzano. Questo in tutte le scuole dove sono stato, ma non solo nelle scuole medie superiori. Mi piace raccontare qui per i saronnesi che in una scuola media qui vicino a Venegono Superiore, i bambini della scuola media che esercitavano la democrazia con il consiglio comunale dei bambini hanno letto il discorso di Matteotti del 30 maggio e hanno ricostruito con una ricerca le violenze che i fascisti avevano fatto nel loro territorio.
Ci può ricordare l'assassinio di Matteotti, come è successo?
Matteotti fu prelevato davanti la casa sul Lungotevere Arnardo da Brescia e accade un fatto assolutamente, come dire, imprevedibile. Imprevedibile, perché gli squadristi milanesi, molti di questi che appartenevano alla squadra, alla squadraccia guidata da Amerigo Dumini, non pensavano che Matteotti avrebbe reagito. Matteotti era un uomo di temperamento, era un uomo, aveva 39 anni, reagì. Per cui non riuscirono a buttarlo all'interno di questa automobile, di questa lancia che era stata noleggiata dal direttore del Corriere del Giornale Italiano, Filippo Filippelli, e furono costretti a rincorrerlo sul Lungotevere, lo fermarono, lo gettarono all'interno dell'automobile. In questa automobile Matteotti sferrò un calcio nel vetro, si ruppe il vetro, e a quel punto Albino Volpi, così poi i vari verbali, oggi li chiameremmo le varie memorie scritte da questi personaggi, che scrissero memorie subito dopo l'evento per cercare di mettersi in salvo, perché attraverso queste denunce che reciprocamente si fecero cercarono pensavano di non essere sottoposti a processo. Proprio questo suo di vincolarsi, questa sua reazione imprevedibile, portò Albino Volpi, che era uno squadrista milanese violentissimo, che circolava per Milano facendo danni terribili presso le cooperative, le sedi della Camera, le sedi sindacali, presso le sedi dei partiti, che lo accoltellò sostanzialmente. E a quel punto del corpo di Giacomo Matteotti fu fatto uno scempio, fu messo nel baule, fu ripiegato su se stesso. Non avendo previsto questa reazione, non potendo organizzare e non potendosi liberare repentinamente del cadavere, lo portarono nei boschi della Quartarella, fuori a Rignano.
Ma scusi, perché non c'è stata una grossa reazione dopo questo omicidio?
Beh, la reazione ci fu in Parlamento, perché le opposizioni si coalizzarono, ma fecero delle scelte politiche che non ebbero un risultato positivo, perché ebbero la sciagurata e malaugurata idea di salire sull'Aventino, come si dice, cioè si allontanarono dal Parlamento.
Non è stata una scelta molto
intuitiva. No, forse non fu una scelta felice, esatto. Perché non produsse quell'indignazione che loro avrebbero, e loro speravano che l'indignazione ci sarebbe stata soprattutto della casa regnante, dei Savoia, i quali tutto fecero tranne che il re tutto fece tranne che togliere l'incarico esattamente tutto fece tranne che togliere l'incarico a Mussolini. Ci fu un'indignazione internazionale molto forte, se si va a leggere la stampa d'epoca, dal Canton Ticino a quella francese, a quella inglese in particolare, dove il sequestro, la morte di Giacomo Matteotti fu seguita con puntualità, ma anche la stampa tedesca e persino la stampa degli Stati Uniti seguì la vicenda Matteotti. Mussolini visse un discredito enorme. Purtroppo le divisioni politiche dell'epoca, le divisioni politiche tra la sinistra e i popolari e i cattolici, furono il motivo, cioè la debolezza, le debolezze delle opposizioni portarono alla riorganizzazione del governo e di Mussolini, che sperimentò poi la sua presa sulle classi sociali più agiate proprio qui nel nostro territorio, nell'autunno, quando ormai era acclarato che Matteotti era stato ucciso, incominciava incominciava ad essere istruito il processo nei confronti degli assassini di Matteotti, che fu, come noto, spostato a Chieti, lontano dalla capitale. Inizia questa operazione di cancellazione della memoria, perché è questo che dobbiamo dire. E la prima cancellazione della memoria di Matteotti la fa il fascismo.
Lei mi sta dando una palla che salta.
La fa il fascismo.
Il territorio, il ricordo. La città di Salonno ha dedicato un quartiere, il quartiere Matteotti. Ci può raccontare come è nata questa iniziativa, che fa onore alla città di Salonno?
Sì, subito dopo la liberazione, uno dei primi gesti compiuti dalla amministrazione del CLN guidata da Agostino Vanelli.
Ricordo primo sindaco di Salonno, no?
Primo sindaco designato dal Comitato di Liberazione Nazionale, una giunta unitaria di cui facevano parte democristiani, socialisti, esponenti del Partito d'Azione, quindi tutti coloro che avevano, tutto quel mondo che aveva partecipato alla lotta di liberazione. Agostino Vanelli era un personaggio interessante, come i saronnesi sanno e come è stato ampiamente celebrato.
Era comunista?
Sì, era un comunista, ma molti di questi comunisti avevano una storia socialista.
Esatto,
cioè il Agostino Vanelli era stato esponente del Partito Socialista durante gli anni dell'università, aveva militato nella Gioventù Socialista a Pavia, dove aveva studiato medicina e dove aveva assistito a una delle prime violenze fasciste proprio negli anni 20.
Il quartiere Matteotti nasce con la giunta Vanelli?
Il quartiere Matteotti fu così designato dalla giunta Vanelli e così rimase nell'immaginario collettivo dei saronnesi. Vanelli non fece neppure un atto amministrativo. L'atto amministrativo è stato fatto in questi giorni dalla giunta Airoldi, che ha voluto riprendere, tessere questo filo rosso, diciamo, con quell'episodio e nominare Largo Matteotti, quello spiazzo che oggi è in fase di ristrutturazione e di riorganizzazione sotto la lapide che i saronnesi posero il 10 giugno del 1945.
Manca un minuto. Dalla sua storia che lei ha letto, che ci ha ricordato a brevi sprazzi, qual è il messaggio che devono recepire i giovani? Ha un minuto per dirlo.
I giovani devono recepire che la libertà non è una conquista per sempre e che questa libertà e la democrazia sono, come dire, due lati della stessa medaglia, ma che dobbiamo e debbono coltivare, aggiornando ovviamente alla luce dei bisogni, delle necessità, delle nuove generazioni, declinare in chiave moderna, ma partecipare alla vita democratica per difendere libertà e democrazia nel rispetto delle diversità e delle pluralità che oggi caratterizzano la nostra società, la società contemporanea.
A suo avviso questa parola libertà è apprezzata oggi con tutti gli eventi che vediamo?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Spesso è apprezzata in chiave di libertinaggio. Libertà non vuol dire libertinaggio, libertà vuol dire rispetto del bene comune, rispetto delle regole, vuol dire farsi carico in maniera solidale dei problemi degli altri. Noi non abbiamo parlato del pensiero di Giacomo Matteotti oggi, non era questa la sede,
esatto.
Ma quel pensiero noi lo ritroviamo tutto intero dentro la Costituzione Repubblicana.
Professore, siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, noi ci rimane altro che ringraziarlo di questo ricordo, di questo personaggio che veramente ha lasciato e lascerà senz'altro un segno nella nostra storia. Grazie a tutti per il nostro ascolto.
Grazie a voi.